Benvenuti in una nuova puntata di Continuous Delivery. Anche oggi siamo qui con degli ospiti frizzantissimi. Faremo una puntata faremo una puntata in cui andiamo a sviscerare alcuni aspetti del cloud computing, in particolare service account. Poi vi introduco gli ospiti, ma vi ricordate che Continuous Delivery è un podcast creato e sostenuto da Sparfabri, dove parliamo di tecnologia, di coding, di cloud, di open source, e naturalmente siamo live ogni due settimane circa, più o meno. Cerchiamo di fare il martedì alle 17 live su YouTube e Twitch, e poi andiamo in podcast dal giorno dopo. Insomma, sapete un po' come si fa, quindi seguiteci su qualunque piattaforma di podcast vogliate, tanto abbiamo gli RSS, quindi dove volete vi collegate su Spotify.
Anche su Podcast Addict.
Esatto, su Podcast Addict, come esempio l'ospite di oggi fa. Quindi, buonasera Claudio.
Ciao Edo.
Come stai?
Bene, io bene, tu sei sopravvissuto al FOSDEM?
Porca miseria, guarda, è stato un weekend de foco. E sono devastato, sì, sono abbastanza devastato. Però è stata una bella esperienza, devo dire, mi sono divertito, è stato interessante, un sacco di gente.
Hai visto qualcosa di interessante?
Sì, ho visto YAML Script. Vogliamo parlare di YAML Script?
Ma no? È un linguaggio di programmazione?
Sì.
Ok, allora sì.
Ma come JSON?
YAML Script è un superset di YAML, praticamente è un linguaggio di programmazione. Turing completo, è una roba meravigliosa. È che va dentro... Vabbè,
ma c'è l'adesivo?
Purtroppo no, se no l'avrei preso. Ayamol e JSON, avrei preso entrambi. Purtroppo. JSON is a programming language, avrei preso.
Potremmo farli per la prossima stagione,
esatto,
di Continuous Delivery.
Esatto, beh, anche delle PIN. PIN, YAML is a programming language. Porca miseria, bisognerebbe
fantastico
farlo. Vabbè, cosa manca da dire? Ah sì, iscrivetevi al canale Telegram, così avete gli aggiornamentini proprio live sulle robe che facciamo, che pubblichiamo. E poi, se volete, anche la newsletter, perché nella newsletter mettiamo anche qualche link, qualche approfondimento, qualche roba più
la
figa.
Ciccia.
Esatto. Tutto quello a corredo, insomma, per completare l'experience della puntata che vedete. Basta, direi che l'introduzione l'abbiamo fatta. E adesso è il momento di entrare nel vivo. Naturalmente, prima di tutto, bentornato Panix, che sei già stato qua varie volte. Due volte, mi ricordo. Una volta?
Una volta ho parlato di Kubernetes, poi l'altra volta...
Di GitOps. No? Non l'hai fatto?
Sai che non lo... Forse...
Non so, andremo a controllare negli archivi. Però bentornato, tutto bene?
Grazie. Tutto bene, grazie.
Tu non hai fatto un weekend de fogo al FOSDEM?
No.
No.
Weekend a Venezia, a vedere il carnevale.
Ti vedo che sei bello rilassato. Sì. Il carnevale? Sì. Ah, interessante. Dopo ne parliamo. E benvenuta alla nostra ospite VIP di oggi, Giovanna Monti, full stack developer in Mia Platform.
Grazie, ciao a tutti.
Come stai?
Bene, bene, grazie.
Weekend tranquillo tu?
Sì.
Allora io lascerei parlare voi, scusa, io sono stanco, mi riposo.
La scaletta tanto è condivisa.
La scaletta è qua, è condivisa. Dov'è? La leggete. È qua.
Ma non la vedo.
Perché devi ancora farti l'operazione agli occhi, ricordiamo. Noi qua siamo due operati.
Lato 1, lato 2.
Qui invece occhialate.
Qui c'è il divisi da una riga e mezzo.
Esatto. Però guarda, consiglio, non ti preoccupare. Cosa dice il pubblico? Naturalmente saluto tutti. Saluto Diego, Marco, Sirio, Stefano, Fugaro, Luigi. Stefano, Panix, come ha preso il fallimento di Weaveworks? Brutta botta.
Sì. Cose strane, non me la sarei aspettato. Poi non ho mai seguito la parte finanziaria dell'azienda, li seguivo per la questione GitOps, sono stati, diciamo, i coniatori del termine GitOps, quindi non me lo sarei aspettato. Sarei curioso di sapere dove hanno sperperato.
In uffici, hanno comprato uffici e...
Case, nel mattone.
Case, nel mattone. Cioè, o in Bitcoin. Forse in Bitcoin. Ho una questione aperta con i Crypto Bros. Va bene, però in realtà oggi vogliamo parlare di alcune cosette. Ah, la prima cosa di cui volevo parlare in realtà, con te prima di tutto, è...
Se poi ci aggiungi un nome, chi segue in podcast e non in video, Hai ragione.
Mi rivolgo prima di tutto a Giovanna. Ah, c'è anche Daniele. Ciao Daniele. Daniele Monti, omonimo di Giovanna.
Un compare.
Esatto, compare. Non usavano YAML Script. Guarda Daniele che l'ho citato, YAML Script, e secondo me c'è della frizzantezza in YAML Script. Discorso speaker alle conf, perché dovete sapere, cari ascoltatori, che sia Giovanna che il nostro meraviglioso Panix sono stati ospiti, sono stati speaker a DevSecOps Day,
yes.
Giusto?
Yeah. Sì.
E era sicuramente non era la prima volta per te.
Speaker?
Sì.
No, ho iniziato nel 2011-2012.
Uno speaker, proprio navigato.
Io ero appena nata.
Mi scuso con tutti gli ascoltatori per questa cosa che non doveva dire, Giovanna.
No,
metti un po'.
Oh. Oh, sono partita benissimo.
Cioè, Giovanna è nata quando Panix era già al culmine della carriera, praticamente. No, tu invece hai fatto il tuo primo speakeraggio al Devs Comedy Day l'anno scorso. E com'è andata?
Allora, io sono super contenta di come è andato al DevSecOps. Era il mio primo talk in assoluto, quindi ero super agitata.
Mi ricordo.
Giusto.
Mi ricordo perché io sono stato MC.
Lui era MC, sì. Quindi...
E c'era lei che mi veniva a dire, oddio, devo fare... Poi invece ti anticipo io. È andata alla grandissima.
È andata benissimo.
Benissimo.
No, ma io ricordo che uno... Cioè, letto, la prima volta che fa un talk, però ho detto bravissima.
Esatto, non sembrava che fosse la prima volta che faceva il talk. O l'hai ripetuto 2000
sì,
volte?
Sì, l'ho ripetuto tantissime
volte. Io ero la terza volta che lo ripetevo quel giorno lì.
Ma io devo tenere sotto controllo la mia ansia. Quindi ci sta. Un po' di mania di perfezionismo, un po' di tanti bei problemi che mi portano. Mi hanno portato a questa conferenza in questo modo. Ecco, sono super contenta e. Cioè, intanto ringrazio la mia azienda che mi ha permesso di andarci, perché abbiamo un
Mitch in particolare.
Mitch. Grazie Mitch, se ci segui, grazie Mitch. Che mi ha seguito anche lui, supportato in tutti i tentativi, le ripetizioni del talk, le prove, sistemare le slide, non mi sopportava più probabilmente.
Capisco. E faccio anch'io il lavoro che fa Mitch qua in Spark. Quindi,
a posto, quindi saprai...
No, ma non è che sia noioso. Ovviamente bisogna rivedere più volte le stesse cose, quindi dopo un po' sì, ti viene un po' a noia rivedere soltanto quel fatto lì. Però notare anche... l'avanzamento, nel perfezionamento di una cosa, soprattutto con quelli che iniziano da poco, è figo vedere che si buttano.
Sì.
Ma tu hai deciso tu di andare, cioè ti sei tu proposta, ti sei lanciata così?
Allora sì, io ce l'avevo come mio obiettivo personale per l'anno scorso, non pensavo di partire già con una conferenza vera, diciamo, pensavo boh magari
mi
faccio
tasto.
Qualcosina di un po' più tranquillo, poi è venuta fuori la Call for Papers. E ho detto, vabbè, dai, provo. Mitch mi ha spronato, però era una cosa che volevo fare io. E dopo non so più quanto, però mi è arrivata una mail un bel giorno dicendo, ah, ti hanno preso la conferenza. Io in quel momento ho avuto un mancamento. Oh mio Dio, come faccio? Ho tre mesi per prepararmi.
Anche Panix, quando l'ho ricevuta, ha avuto un mancamento. Per altri motivi.
Esatto.
Okay. No, comunque era una cosa a cui tenevo fare. Un po' perché, vabbè, chiaramente c'è la possibilità, perché se non avessi avuto la possibilità in azienda non penso che l'avrei fatto, ma in generale mi piaceva l'idea di poter trasmettere, cioè di avere l'occasione di parlare di qualcosa che ho fatto nella mia esperienza lavorativa, seppur insomma breve, di raccontarlo un po', magari portare qualche spunto interessante per le persone e comunicare qualcosa che ho fatto e che mi ha fatto crescere nella mia carriera lavorativa e cose così, quindi...
Questo è quello che dico quando magari uno molto giovane che sta iniziando così, ma non necessariamente giovane d'età, ma con poche esperienze, no? Che mi dice,
sì.
Ah, non so di cosa parlare perché non conosco così tante cose, quindi poi
sì.
Di che vado a parlare a un pubblico di esperti?
Questa è
così.
La cosa che ho ripetuto di più in assoluto prima di fare la conferenza, ma io cosa ci chi sono
esatto.
Io cosa ci vado a fare?
Ma io ti ripeto quello che poi dico anche a Valeria, intanto che saluto per esempio, che... Ogni punto di vista è interessante anche per chi conosce già l'argomento, perché gli porti un punto di vista che magari è nuovo per lui, no?
Mm-mm.
Quindi tu, quello che fai al lavoro, quello che ti studi anche per conto tuo, così che scopri qualcosa, non è necessariamente che siccome lo so già non lo voglio risentire, magari mi dà uno spunto diverso, ma anche semplicemente mi conferma un bias che pensavo di avere, ho detto, magari qualcuno condividerà il mio bias o no, trovi anche una conferma, cioè è comunque interessante, capito? Quindi... Non ci deve essere questa cosa del non so abbastanza, non vado alla conf, no.
Penso che sia abbastanza
è naturale,
insomma,
sì, naturale,
sì.
Però sì. Adesso che l'hai fatto, lo rifaresti?
Sì, 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 ma già che sono qua, nel senso...
Sei lanciata nel
Ho deciso
nel pubblico.
Di buttarmi in questa cosa. Sì, poi penso che l'ansia ci sarà sempre, anche,
certo.
Anche per gli speaker
anche
esperti.
All'età di Panix arriverà.
Dai, non fatemi pesare questa cosa, non volevo.
Beh, tu Panix come la senti? Il friccicore da palco lo senti?
No,
Madonna, rilassato.
Che bello.
No, quello no. È pesante, è faticoso preparare il talk e riuscire a incastrarlo nei tempi sì, tra le attività lavorative o perché magari non sempre, magari ti capita peggio quando hai le scadenze, no?
Certo.
Cioè, non puoi neanche mollarla, quindi dici ok, mi prendo una settimana per fare, anzi 15 giorni per preparare il talk, ok, perfetto, poi ne hai 4 perché
sì.
Questo è un problema, certamente, però se organizzandosi sì. un po' con il team, il lavoro...
Sì, comunque prende tempo, è una cosa che tempo, non pensavo prendesse così tanto. Sì.
Ma guarda, in realtà prende tempo soprattutto le prime volte che lo fai, perché poi dopo scopri come velocizzare un po'. Sì. Per esempio scopri che non devi per forza mettere tutto nelle slide.
Sì, sì, sì.
Cioè basta che le slide ti dicano a te qual è la cosa che devi dire in quel momento.
Assolutamente.
Ti danno un'indicazione in modo che poi il flow, diciamo, del tuo discorso regge. Invece all'inizio fai magari molte più slide di quelle che dovresti perché ci riversi tutto, no? Perché questa è una tecnica da noi navigati, sappiamo queste tecniche.
Less is more, less is more.
Esatto, esatto. Ma, e quindi DevSecOps Day, che tra l'altro Stefano dice che è brutto iniziare la carriera con Edu come MC, maledetto, invece è bellissimo.
No, è stato bravissimo, è stato bravissimo.
Ti è? Anche tu hai apprezzato il mio, vero?
Ma beh, ci conosciamo, apprezzo.
Però hai apprezzato anche come ti ho introdotto, cioè tu eri rilassato anche perché c'ero io che facevo...
No.
No, è una cosa di natura.
Sì, sì, proprio così. Anche se c'era Kelsey Hightower che ti introduceva, te...
Che non mi cambiava, credo.
Perfetto.
No, dai, mi è servito l'approccio scherzoso super nelle
mie
corde. Quindi.
Ma sì. C'è Silvio che dice la sindrome dell'impostore galoppa quando si devono fare conferenze di ogni tipo, non solo informatica, l'importante è buttarsi alla fine body diving. Body diving?
Cioè,
ti butti di pancia.
DevSecOps Day non avevamo il palco, quindi difficile.
È vero.
Cioè, eravamo sullo stesso livello con il pubblico. Però se avessi un palco...
Più bello il palco,
buttiamo.
Ti butti nel pubblico, ti tuffi nel pubblico. Va bene, dai, quindi divertente. Speaker alle conf, se volete consigli su come iniziare, o su come potete contattare Giovanna, che vi darà qualche suggerimento.
Ma chiaramente anche Edo, perché...
Chiaramente anch'io, ma a me già mi contattano tutti, già. Insomma,
troppo.
Chiedete alle vostre aziende di partecipare a queste cose, di farvi partecipare.
Esatto.
Perché è una cosa bella.
È vero, perché sono ancora poche le aziende, sono note ormai quelle che partecipano a questi circuiti, e ce ne sono molte che invece non credono in queste cose.
Beh, guarda, a me una cosa che piace quando faccio i talk, e comunque lo considero anche una cosa formativa per me stesso, cioè nel senso che spesso magari sono argomenti che su cui non sei mai andato così a fondo.
Sì,
e
verissimo.
Quindi quando devi poi approfondire per spiegarlo agli altri, anche perché poi ti aspetti la domanda, no? Mi fa quella domanda lì, devo saperla quella cosa.
Ah, non abbiamo parlato di questo.
Esatto.
Perché l'ansia deriva anche da lì.
E soprattutto sì, l'ansia chiaramente deriva da lì. Poi vabbè, poi lì puoi giocarti e dire no, guarda, questo punto qui non l'ho visto, questo dettaglio non lo so.
Mandami una mail.
Oppure, cioè, chiaramente non è che puoi sapere tutto. Però devo dire che comunque preparare dei talk aiuta molto dal punto di vista formativo per te.
Certo. E infatti, spesso io, adesso devo fare di lavoro, ma anche quando non facevo il DevRel, una cosa che provavo a fare era di fare dei talk su cose che non conoscevo. Così quello mi costringeva a studiarmene, capito? Ovviamente super, super terrore, perché oddio... Però è figo perché te devi studiare una roba per portarla a un talk.
Sì, sì.
E quindi è ancora
poi, come sempre, quando tu devi spiegarle agli altri qualcosa, ti accorgi anche quanto poco, quanto, cioè, è un modo migliore, cioè, l'hai capita quando sei in grado di spiegarla.
Vero.
Fondamentalmente.
Certo.
Sì, sì, ma ho notato anch'io questa cosa alla fine. Anche per me era una tematica nuova con cui ho avuto a che fare al lavoro per la prima volta. Da lì a spiegarla a un pubblico c'è stato un po' di studio in mezzo, quindi sì, sono d'accordissimo.
E a proposito di lavoro, tu dicevi lavori da un annetto e mezzo in mia platform.
Sì.
Full stack developer.
Sì.
E lavori in un team di prodotto, cioè in un'azienda di prodotto, quindi
sì.
Voi avete il prodotto Mia e tu lavori nel team che porta avanti lo sviluppo del prodotto.
Sì.
Prima esperienza lavorativa? No.
No. Allora, devo fare un recap.
No, era giusto per capire se adesso sei arrivato in Mia, trovi differenze rispetto magari a una carriera come era prima, come ti trovi. Poi magari diamo qualche consiglio a chi inizia, si butta in questo mercato.
Ok, allora faccio un mini giusto introduzione. Allora, io ho studiato informatica alla statale, informatica per la comunicazione digitale a Milano, e poi ho fatto un paio d'anni di un corso di specializzazione in ambito web alla scuola Mohol, e, che è una scuola privata che c'è a Lambrate e fa corsi di vario tipo, tra cui anche un corso di web e digital media, che sicuramente adesso ha cambiato nome, però insomma ho seguito quello. E lì al secondo anno contestualmente ho iniziato a lavorare, quindi lavoravo part time e ho iniziato in uno studio di design e sviluppo di applicazioni data driven che si chiama Accurat, e lì ho fatto appunto quasi un annetto di lavoro part time e facevo front end e in particolare sviluppavamo applicazioni molto incentrate sui dati e sulle data visualization, anche un po' creative, di design. E dopo quell'esperienza sono passata in mia platform. Quindi ero in uno studio, un'agenzia, diciamo uno studio di design, e sono passata ad
un'agenzia di prodotto. Quindi tu eri molto vicina al design. E poi sei arrivata invece a una cosa che è molto vicina all'infrastruttura.
Allora, è partito tutto, penso, dalla mia tesi di laurea, in cui mi sono avvicinata allo sviluppo web. La tesi consisteva in un progettino di sviluppo di un'applicazione che rappresentava un atlante prosopografico, ovvero un atlante con una mappa praticamente, un'applicazione con una mappa e dei marker riguardanti persone, personaggi storici e opere letterarie collocati nello spazio e nel tempo, quindi era una sorta di data visualization, senza che io sapessi cosa fosse una data visualization. E da lì quindi poi mi sono avvicinata a quel mondo lì e sono andata a lavorare per questo studio. Quindi partendo da lì, partendo con il front-end, di back-end non sapevo quasi niente. Poi ho cambiato e sì, ho cambiato un po' mondo, però mi piace esplorare, nel senso non è che sono partita dicendo ah, voglio fare cose legate molto al front-end o al design. Sicuramente mi piace anche la parte di design e ho fatto qualche corso anche di UX, così, di integrazione, diciamo, però io sono comunque una developer e adesso che posso esplorare anche un po' di back-end, un po' di tutto sul prodotto, non mi dispiace, ecco. Anche perché essendo all'inizio ci sta a non precludersi niente.
No, ti avevo chiesto il design perché c'era un parallelo praticamente quasi con il percorso. Anche tu eri vicino al design, front-end, sì. Così, e poi sei finito invece su infrastruttura.
A fare sistemista.
Sistemista, a riavviare MySQL. Quando...
Come è successo?
Che succede questa cosa? Tu invece sei...
Io sono andato sempre di più verso il design.
Il più lontano possibile dal ferro, dall'infrastruttura.
No, beh, in realtà avevo iniziato, avevo avuto delle macchine che mantenevo del VM per i clienti, quindi comunque avevo iniziato anche quella parte lì. Poi l'avevo mollata, avevo ripreso con Drupal front-end, e poi a un certo punto ho deciso di tornare di mollare Drupal, mi ero stufato.
Drupal non stufa mai. Ma parliamo invece prima di introdurre, allora, da chi ha visto il titolo della puntata si aspetta che parliamo di service account, però prima di arrivare a parlare di service account ancora un attimino di inciso, perché mi interessava esplorare un po' il tipo di lavoro che fai tu, che sei in un'azienda che ha un prodotto, e invece il tipo di lavoro che facciamo noi, che è una consulenza, diciamo un'azienda di servizi, di consulenza. Come organizzate il lavoro in mia...
Allora, io lavoro all'interno dell'area che si chiama Area Rocket di ricerca e sviluppo, quindi come mia platform, allora magari diciamo cos'è il prodotto nel senso
sì,
così,
sì.
Giusto. Quindi mia platform fornisce come prodotto un platform builder che permette ad altre aziende di creare la propria internal developer platform, quindi è un prodotto che cerca di mettere in pratica i concetti del platform engineering fornendo appunto un builder per IDP, che sono le internal developer platform con cui le aziende possono comunque velocizzare, possono rendere più efficiente, industrializzare il ciclo di vita del software che producono.
Sì.
Quindi è un prodotto fatto da noi sviluppatori per altri sviluppatori tendenzialmente. Io lavoro in un team dell'area di ricerca e sviluppo e ci occupiamo di sviluppare nuove funzionalità per il prodotto, di evolverlo, di mantenerlo e insomma di farlo evolvere nel tempo e di mantenerlo vivo e aggiungere man mano sempre più feature bellissime.
Quindi voi avete una roadmap, sì, con visibilità sulle nuove feature a un annetto più o meno del prodotto.
Sì, diciamo di sì.
E poi ogni sprint avete quello che dovete, diciamo, deliverare per...
Sì,
per
sì, noi appunto lavoriamo in Agile, quindi almeno come team lavoriamo in Agile, abbiamo in Scrum... Quindi ogni sprint cerchiamo di portare degli obiettivi di valore sul prodotto, di valore per il cliente chiaramente, e ogni due settimane rilasciamo una...
E cicli di rilasci fissi ogni due settimane, sì, si rilascia quello che c'è nel, sì, prodotto e poi sei mesi major version.
Sì, 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 sì.
Ok. E prima invece non eri in consulenza, in servizi, cioè era diverso, eri sempre in prodotto?
Prima ero appunto in questo studio.
Eri più consulenza?
Cioè... Era più consulenza, sì, avevamo dei clienti, facevamo dei progettini, progetti per clienti, sì, più o meno grandi.
Hai trovato approcci diversi? Ti trovi meglio? Ti trovi meglio prima?
Allora, sono mondi molto diversi effettivamente. Dove sono adesso è un mondo molto, molto strutturato, soprattutto perché siamo il team di sviluppo del prodotto. Quindi c'è molta attenzione alle buone pratiche di sviluppo, cioè cerchiamo di mettere in pratica comunque i principi di DevOps, di security, di testing del codice in modo molto molto strutturato e sistemico, perché appunto se noi facciamo dei bug, comunque mettiamo in produzione del codice difettoso, non mantenibile, non testato, poi questo problema si ripercuote su tutti i clienti che usano il prodotto, su tutti i team interni che usano il prodotto, e quindi qui vedo molto un approccio di questo tipo. E nell'altra mia esperienza era, non saprei dire, non c'era questa struttura chiaramente che può avere un'azienda di prodotto. Non so poi se da voi in consulenza come funziona, perché appunto non ho grandissima esperienza della consulenza.
Ce lo racconterà l'ottimo Panix.
Quindi sì, insomma, la mia esperienza sull'azienda di prodotto è questa. Poi non ho tanto visto l'altra faccia della medaglia.
Guarda, ti introduco io. Secondo me... Noi come noi in Spark, ma in generale, vabbè, il mondo della consulenza lavora naturalmente a progetti, però intanto se sei strutturato come siamo noi e abbiamo un platform team, diciamo che le best practice, la security di cui magari dopo parliamo, cioè tutta una serie di approcci anche alla qualità del codice sono centralizzati. Non è come avere un prodotto unico, perché poi ogni cliente ha il suo progetto, però molti approcci sono centralizzati, cercano di essere centralizzati. Chiaramente però poi i team che lavorano sui singoli progetti possono avere esigenze diverse, certo, prodotti che hanno cicli di vita diversi, cicli di deployment diversi, infrastrutture diverse, cioè, poi ognuno ha la sua particolarità, diciamo, però si cerca di avere un approccio condiviso, ecco, avendo la possibilità di strutturarsi in un platform team, che è un discorso che abbiamo fatto anche con altri qua al podcast, in cui introducevamo proprio i concetti di platform team, cioè senza platform team queste cose si perdono, perché si rischia che ognuno faccia le cose a modo suo, okay, e si è... Con il platform team invece riesci ad adottare almeno delle pratiche condivise. Non so se ho fatto una corretta introduzione.
No, corretto. Sì, credo che l'obiettivo del platform team è quello di cercare di fornire delle linee guida comuni. Anche perché quello che può anche individuare cose, se tu hai un team che sta adottando una tecnologia o delle tecniche per qualcosa e queste tecniche possono essere di valore, magari qualcosa di nuovo per tutta l'azienda, è magari anche compito del platform team portarsene in casa, estenderle e divulgarle al resto dei team, effettivamente.
Esatto.
Poi una cosa che volevo dire è che probabilmente anche la strutturazione dipende anche dalla dimensione.
Sì, stavo pensando proprio la stessa cosa.
Cioè, quando le aziende cominciano ad avere una certa dimensione, per forza inizia a strutturarti, perché altrimenti non riesci. Cioè, l'obiettivo anche del platform team è anche... Nasce quando cominci tu a avere molti team, perché c'erano i DevOps team, funziona quando ne hai due, tre, quando cominci a averne 10 team diversi, se non prendi le redini rischi veramente di trovarti 10 team diversi che usano 10 tecnologie diverse, 10 modi di approcciarsi diversi, che implica debito, cioè carico cognitivo per ogni team, e quindi... Tu in teoria come platform dovresti togliergli il carico, certo, cognitivo per permettergli di concentrarsi sul produrre valore per quello che poi è l'obiettivo di quel team. Cioè,
Sì, cioè secondo me in un contesto magari molto più piccolo come poteva essere quello dove lavoravo prima, non so se questo tipo di approccio può sempre essere corretto, diciamo, non è scontato, perché per un'azienda più strutturata, con più team, sicuramente serve. Però magari in un contesto più piccolo può forse essere un ostacolo, può diventare una sovrastruttura che rallenta, non saprei dire.
Beh, di certo
dipende, secondo me, sì, dal contesto in cui si applica.
Di certo non è operativo, diciamo, tra virgolette, cioè sei un'azienda molto molto piccola, vuol dire che metti delle risorse in un posto che non ti fa fatturare, di fatto.
Sì.
E quindi lì magari è più complicato.
Se sei un platform team dedicato esclusivamente alla Z, sì, ma poi probabilmente non c'è nemmeno bisogno, perché magari hai due team.
Esatto.
Che si parlano, cioè nel senso, se sono lì. Cioè, quando bisogna. Cominci a avere diversi, quando sei distribuito o comunque avere molto, allora devi cercare di dare le redini, cioè le best practice un po' a tutti. L'obiettivo è un po' anche quello del platform.
Sì, esatto.
Ma soprattutto anche poi aiutare, cioè togliere debito tecnico, perché se ognuno deve reinventare la ruota dall'inizio, deve inventarsi le pipeline ogni volta, carico in più gli dai. Tu quindi dici, no, guarda, ci sono già, sono lì, sono già pronte.
Sì, sì.
E tra le varie cose che dobbiamo come platform team aiutare a configurare, a seguire i vari team, ci sono i service account. Controllo incredibile, ci serve un applauso, guarda.
Che aggancio, ragazzi.
Un aggancio incredibile. Quindi andiamo un po' a parlare di come, insomma, di cosa sono, di come li gestiamo, di quali best practice seguiamo, di quali scenari dell'orrore possiamo incontrare se facciamo delle cose brutte che non si devono fare. Partirei soft, tanto non dobbiamo andare troppo in profondità, troppo in dettaglio. Stiamo soft, fai conto che parli a qualcuno che non sa di cosa stai parlando.
Tipo me.
Bravissima, ecco. Io invece faccio finta di essere massimo esperto mondiale, quindi ti rivolgi a Claudio.
Master of.
Esatto. E gli devi spiegare, in poche parole, insomma, che cos'è un service account. E quindi in che contesto ci troviamo, quali problemi devi risolvere. Abbiamo introdotto questo paradigma, questo oggetto, questo oggetto.
Questa entità.
Spieghiamo che cos'è.
Ok. Vai. Così poi tu mi confuti perché sei il massimo esperto.
Io sono vero, il massimo esperto.
Perfetto. Allora,
intanto sai cosa faccio io?
Sì.
Verso la grappa.
Oh no, ok.
Parla.
Sono pronto.
Allora, non qua per questo bicchierino non è.
Ma non ti preoccupare,
no,
va bene.
Qua verso.
Ah, proprio il bicchierone.
Riempilo un dito in verticale.
Guarda il panico che mi fa riempire il bicchierone.
Vacci piano.
Vabbè.
Sì, vacci piano anche con me che poi.
Tu vai, stai tranquilla.
Va bene. Allora, service account sono, detto semplicemente, sono delle identità digitali, come, non so, come può essere un account utente. Grazie. Sono identità digitali che però sono pensate per delle macchine, quindi per un servizio, un'applicazione, un'entità digitale che abbia bisogno di accedere a risorse, effettuare operazioni, autenticandosi da qualche parte, diciamo. Quindi questi service account sono in qualche modo simili ai nostri account che usiamo tutti i giorni, non so, sui social o su qualunque piattaforma dove ci loghiamo, però hanno delle caratteristiche specifiche per essere adatti a delle macchine, non a degli esseri umani. Ti ho convinto?
Io direi che l'esame è passato.
Perfetto.
No? Prima domanda del colloquio, superata.
Superatissimo.
Panic, se tu fossi l'interviewer.
Assunta.
Facciamo così, se tu fossi l'interviewer, a questo punto faresti una tricky question, non lo so, una domanda che potrebbe mettere in difficoltà l'interviewer.
Difficoltà lei è impossibile.
troppo preparata. Allora brindiamo all'impossibilità di
stavolta c'è più grappa, attenzione, stanno cercando di farmi fallire.
No, dai, mi sembra che sia difficile mettere in difficoltà. Alla fine, per adesso questi concetti sono semplici. Non c'è nulla, abbiamo introdotto nulla di complicato. La complicazione dove potrebbe arrivare?
Nel come si autenticano questi account,
come
a differenza di un utente.
Digitano le password sui browser.
No, stiamo attenti. No, allora,
usano i token di autenticazione?
Sì.
Sì.
Giusto?
Usano le chiavette?
No,
non hanno
le dita.
Non ancora.
Esatto, no, questo è interessante comunque. Quindi, noi ci loghiamo con username e password, mm-hmm. più altro, ma diciamo username e password, digitandole. Service account non digita.
Non digita.
Come fa a autenticarsi?
Ma allora, di solito, allora, i service account hanno dei loro metodi di autenticazione che rientrano in uno standard che è OAuth 2.0 e rientrano in particolare dentro client credentials. E in generale ci sono dei metodi standard, delle regole per cui i service account hanno delle tipologie di credenziali adatte a fare il loro lavoro, insomma. E in generale quindi ci sono delle regole per cui si definisce come un identity provider e un applicativo devono interagire con un client, un utente, per scambiarsi credenziali. E ci sono diversi metodi di autenticazione per i nostri service account. Alcuni sono un po' più complessi da implementare, altri sono un po' più semplici, alcuni sono più sicuri, altri meno sicuri. Diciamo che se vogliamo trovare un metodo equivalente al nostro username e password, ci potrebbe essere Client Secret Basic, per cui il nostro service account ha delle credenziali che sono un client ID, come può essere il nostro username, e un client secret, che è come la sua password. E questo è uno dei metodi più semplici per autenticare un servizio. Cioè, è una tipologia di credenziali piuttosto, insomma, basic, nel senso come dal nome, no? E se però vogliamo parlare di sicurezza, diciamo che questo non è uno delle tipologie di credenziali più sicuro, perché il secret viene trasmesso in plain text nel letter di autenticazione, quindi authorization. Quindi
faccio notare che ha detto il secret. Vogliamo discutere
la secret, il secret.
Il form, la form.
Allora, io nella stessa frase veramente sono in grado di cambiare il genere della parola inglese in questione.
Secondo te, Cla?
Dipende, secret key o secret...
la secret key.
Vedi?
Il secret.
Il secret di Kubernetes.
Allora, vi chiedo una cosa, il task o la task?
Il task.
Il task.
Il form o la form?
Perché lì c'è tutto...
Anche su font non entrerei nel...
No, lì è più complesso.
No, il font.
Però il task...
No, la font, il font è uguale, purtroppo.
No, però il task è il task. La task.
Io ho sentito tante volte.
Se è l'attività, la sì.
La task force, no?
Dipende che cosa hai in testa quando dici task. È il compito, l'attività?
Non mi convince.
Qualcos'altro ancora?
No, è come suona. Suona male la task. Suona bene. La
perché
tasca,
sei abituato a sentirlo.
No, perché è la tasca. Se tu hai le tasche, no? Cioè il task, per non confondere.
Ok, Loki task. Andiamo avanti con...
Ok.
Di cosa stavamo parlando?
Di client... Ah, la grappa vedo che sta facendo. Allora, di client credentials, ok? E qua, quello col bicchierone che si beve la grappina, ma...
Il prossimo passo è la caraffa, eh.
Tu potresti fare a questo punto la domanda tricky del tipo, e come le salvi, no? Potrebbe
essere un cacchio, partiamo a bomba.
Infatti, perché il problema, lei ha detto, è il modo meno sicuro, ad esempio, quello sì, della... Perché comunque le devi passare da qualche parte e dove le metti.
E quale potrebbe essere uno scenario in cui ho bisogno di un... Cioè, dove ce l'ho sto service? È fisicamente un pacchetto? Dove ce l'ho questo service?
È un robottino. Qual è lo che scenario? Ti aspetta a casa.
Esatto.
Qual e che può usare la chiavetta.
Basta, torniamo seri.
Ok.
Qual è lo scenario in cui ho il service account in un... Immagino, insomma, nel contesto di un'automazione, no? Non lo so, di un... Panix, sto chiedendo a te, dove ce l'abbiamo questo service account?
Vedevo che guardava te, quindi...
Dove ce l'abbiamo?
Costruiamo uno scenario, così descriviamo meglio le interazioni tra i pezzi.
Tra l'altro ero curioso di capire come li usavano, i service account, da loro.
Ma poi fagli la domanda.
No, ma al di là di quello, comunque il service account è quando tu hai un software, un programma che deve autenticarsi da qualche parte, deve fare delle attività per cui deve essere autenticato. Quindi come lo fai con un utente? No, usi un service account.
No, ma volevo costruire uno scenario per provare a vedere se c'era anche modo di sfruttare lo scenario costruito per creare, per parlare di pratiche sbagliate o giuste, tipo il deploy di un ambiente dove appunto devi salvare le password in qualche modo, come fai, eccetera.
Sì,
tipo,
nel senso che cioè, i service account stanno magari su una piattaforma che ti permette di averli, di crearli... e dove quindi una volta che li crei poi li puoi utilizzare per fare quello che vuoi con i servizi insomma che li devono usare per autenticarsi, accedere a risorse o fare attività.
Una cosa molto base che potrebbe essere nel condiviso di tutti quanti, IFTT, if this then that, no? Io carico una foto su Drive e me la pubblica da solo su Instagram.
Sì. Sì.
Lì in mezzo, tra Drive e Instagram, immagino ci sarà un service account.
Potrebbe, sì. Sì, è un esempio che non avevo pensato.
Ci sta, ci sta. Calza. Allora torno alla domanda di Panis. Nel contesto invece della vostra applicazione, dove usate, come usate il service account?
Allora, io personalmente mi sono occupata insieme al mio team di sviluppare il portale di gestione dei service account. Cioè, prima noi non supportavamo i service account, da una certa versione in poi abbiamo supportato la creazione e la gestione dei service account. Mm-hmm. Quindi io mi sono occupata più dell'aspetto lato fornitore, nel senso noi siamo il prodotto console di mia platform e da oggi forniamo la possibilità di gestire service account. Quindi io ho più visto la parte di creiamo il portale, permettiamo di avere service account, quindi, che si possano autenticare su un servizio di autenticazione.
Quindi è stata un'esigenza da parte di chi usa la vostra piattaforma di avere questo tipo di...
Sì, penso che fosse già nella roadmap di prodotto, insomma è una funzionalità abbastanza importante in ambito cloud native, quindi era giusto inserirla insieme a quella degli utenti umani, diciamo.
Perché c'era la necessità di avere gli automatismi che potessero autenticarsi.
Sì, sì, poi sicuramente... C'erano team e clienti che avevano bisogno di questa funzionalità. Anche noi stessi poi li abbiamo utilizzati. È già finita la grappa. Li abbiamo utilizzati. Noi li abbiamo utilizzati per un caso un po' particolare, di cui se volete poi parliamo, per migliorare la sicurezza del prodotto tramite test end-to-end. Ah. Ci sono dei service account che si autenticano con diversi gruppi di permessi assegnati per testare la sicurezza delle nostre API. E in particolare, poi se volete esploriamo il tema, sì. Però
proviamo a inquadrare due cose, visto che abbiamo, secondo me, delineato bene il contesto in cui usiamo i service account, cosa sono, definirei giusto due cose prima di arrivare ai test end-to-end, best practice e dei problemi di security che l'utilizzo errato di un service account può portare.
Ok. Allora, non so se conviene partire da un esempio e vedere che problemi ci possono essere, insomma. Perché, allora, supponiamo, può essere l'esempio di prima del carico la foto, può essere anche, non lo so, io sto sviluppando un'applicazione che, insomma, con degli utenti che si devono collegare per modificare dati tipo su un database. E io non voglio che i miei utenti vadano a mettere le mani direttamente sul DBMS, nel senso io voglio metterci un layer intermedio, un applicativo back office, da cui gli utenti possano gestire i dati su database senza però andare direttamente su, non so, su Mongo a far casino.
Ok.
E in questo caso quindi ho bisogno che i miei utenti interagiscano con questo applicativo intermedio e sia poi questo back office che con le credenziali di un service account si loghi su Mongo e faccia lui le operazioni che l'utente chiede di fare. E in questo caso vediamo che i service account ci aiutano nel migliorare la sicurezza della nostra organizzazione, della nostra applicazione, perché i service account ci permettono di togliere delle libertà ai nostri utenti, di fare delle operazioni che noi magari vogliamo fare in modo un po' più controllato, quindi non vogliamo che l'utente abbia proprio il permesso di magari di accedere al DBMS, di, non so, cancellare cose direttamente, e abbiamo in mezzo un service account che invece ha questi permessi e che effettua operazioni quando l'utente fa delle richieste su questo applicativo intermedio. Quindi innanzitutto i service account ci aiutano nel togliere privilegi agli utenti, e questo è una cosa molto importante dal punto di vista di security, perché se per caso il nostro utente umano, insomma, ha le sue credenziali compromesse, le vede compromesse, di solito l'utente, lo user account, è un account di una persona che sta nell'organizzazione e che può fare un sacco di cose nell'organizzazione, perché un essere umano non è che ha un solo task, di solito un task.
In questo caso vedi che ti viene naturale dire un task?
Ma può svolgere tanti tipi di attività molto generali, molto varie. E se viene compromesso quello user account, diventa un serio problema di sicurezza. Certo. Mentre i nostri service account tendenzialmente avranno un singolo obiettivo abbastanza specifico, quindi un set di permessi di fare certe cose abbastanza limitato, E questo ci permette di, anche in caso di compromissione, di limitare un po' i danni, perché il nostro service account potrà fare poche cose legate al suo singolo obiettivo. E quindi questa cosa si adatta bene al principio di differenziazione dei privilegi, per cui in generale avremo un service account per ogni attività ben definita che dobbiamo fare, e non un singolo service account con tantissimi permessi, perché se viene compromesso quello è un enorme problema, insomma. Quindi differenziazione dei privilegi e principio di minimo privilegio, quindi il service account deve avere solo esclusivamente i permessi che gli servono per svolgere la sua attività, niente di più, perché tutto quello che è in più è un pericolo non necessario, un rischio che ci prendiamo.
Sì, zero trust, no?
Sì, beh, in questo caso sì, si parla di permessi minimi.
Minimi,
quindi sì.
Beh, se hai introdotto zero trust, devi spiegare un attimo cos'è. Una
sì.
Frase.
È frasi. Molto molto enigmatica questa.
Adesso ti accollati sta roba.
Beh, il minimo cioè dare minima fiducia, cioè parti dal presupposto che non devi dare... di non fidarti
a ogni singola azione,
non fidarti, cioè parte dal proposto non mai fidarsi, quindi proprio la parola stessa lo dice, no? Quindi quando tu devi dare dei privilegi a una persona, dagli il minimo indispensabile che per quello che quella persona deve fare, non digli sì, magari un giorno ne farei quest'altro, non fidarti di quello che potrebbe fare.
Allora approfitto, momento promo: Zero Trust è uno dei principi, diciamo, che tentiamo di divulgare in OpenSSF, quindi seguite OpenSSF, Open Source Security Foundation, e sul blog dovrebbe essere pubblicato, non so quando, ma ci saranno già altri articoli su Zero Trust, quindi approfondite anche su OpenSSF. Vabbè, questo è un promino OpenSSF che ci sta sempre bene. Bene, a questo punto cosa può andare storto?
Allora, cosa può andare storto? Un sacco di cose, se non stiamo attenti. Innanzitutto i problemi principali sono se conserviamo male le nostre credenziali. Cioè, in generale i nostri service account hanno delle chiavi che devono... Cioè, se usiamo un metodo di autenticazione con coppia di chiavi crittografiche, avremo delle chiavi private che dobbiamo mettere da qualche parte. E questo da qualche parte può non essere sempre, come dire, sicuro. E quindi ci sono tante cose che non dovremmo fare con le chiavi dei service account, quindi
tipo
condividerle in chat con i nostri colleghi mentre sviluppiamo,
spedirle
via mail, metterle su tool online di conversione a Base64, oddly specific questa cosa, però. Però ecco, può capitare questo tipo di cose, non pushiamole su repository pubblici. Poi vabbè, se lo facciamo, nel senso, non è che muore nessuno, non dobbiamo impanicarci. Se ce ne accorgiamo, non stiamo a nascondere l'errore, dice no, non ho fatto niente. Diciamo, ok, ho fatto questa cosa, disattiviamo immediatamente il service account, così quelle credenziali non sono più utilizzabili, anche se qualcuno le trova, le vuole usare, non funzionano più, mi spiace. Quindi, insomma, ci sono anche dei modi per rimediare.
Sì, o rigeneriamo le credenziali.
Esatto, cioè disattiviamo quelle, le rigeneriamo e, insomma, andiamo avanti. L'errore è stato fatto, pazienza.
Che questa cosa dei repo GitHub adesso è doppiamente grave, perché ci sono i crawler dell'IA. Quindi le tue chiavi finiscono lì, poi magicamente
ChatGPT ti dice ehi,
vengono risputate fuori magicamente, anche se ti dicono no, ma noi rimastichiamo tutto rimaneggiato, tutto originale.
C'è un quel riferimento o qualcosa?
È successo un milione di volte. Molti si sono accorti, guarda che com'è possibile che ChatGPT sta ridando le stesse chiavi che avevo io? Com'è possibile, guarda.
Com'è possibile?
Andiamo a vedere com'era il repo 6 mesi fa. Ah, c'era la chiave esposta. Molto bene. Questo, però è vero, è molto più grave. Una volta, qualche anno fa magari erano in repo nascosti, non ci se ne accorgeva. Adesso vanno nel crawler, è parecchio grave. Quindi best practice. Quindi tu devi registrare delle chiavi, dove le metti?
Le metti su un secret manager serio, un vault, un one password, un qualcosa dove puoi controllare.
One password sponsor del podcast? No. Però potreste
one password,
sponsorizzate. Anch'io. Siamo già a due, voi usate One Password.
Bitwarden.
Usiamo anche Bitwarden. Anche Bitwarden, sponsorizzate.
No, amici, sto scherzando. Di OnePassword sponsorizzate.
No, sto scherzando. Ok, quindi Vault.
Sì, insomma, un posto dove puoi anche controllare molto bene quali utenti accedono alle credenziali, mm-hmm. perché poi di fatto avrai degli utenti umani che dovranno fare delle cose con queste credenziali.
Tipo i developer che devono...
Esatto, cioè dovrai... Ok, sì, il servizio le usa per autenticarsi, ma chi è che dice al servizio che credenziali esatto, usare? Esatto.
Sì, volevo aggiungere una cosa. L'accesso non darlo agli utenti, ma darlo ai singoli user, ma darlo al gruppo. Un gruppo, dai accesso e metti gli utenti nel gruppo.
Sì, cioè stando attenti però a non fare gruppi troppo ampi.
Troppo ampi, certo.
Perché sì. Sennò, cioè, noi abbiamo separato tutto bene i nostri permessi sui singoli service account che fanno cose singole, poi diamo accesso a tutto il gruppo dei developer dell'azienda, a tutti i service account, e questo è un estremo, insomma, che anche questo non va bene perché... Anche i nostri utenti possono fare danni, possono vanificare tutti i nostri sforzi. Insomma.
E i cloud vendor principali hanno una loro gestione centralizzata di credenziali, sì. Secret?
Sì, sì. Sì, ci sono la maggior parte dei cloud, anzi tutti credo abbiano il loro Key Vault Manager o Secret Store o quello che poi si chiama secondo i cloud vendor. E gli accessi sono regolati con gli utenti o non so, service account effettivamente... sì, anche i service account che possono poi dargli accesso al secret manager, quindi chiaramente puoi andare nel dettaglio, ma comunque sì.
E questa
oppure
d'oggi...
puoi andare al di fuori del cloud vendor, prendere un prodotto di terzi che puoi integrare con tutti, certo. con i vari cloud vendor, quindi non legarti magari a un fornitore specifico. Mm-hmm.
E questa ad oggi è la pratica consigliata migliore?
Tendenzialmente dipende, sì, comunque avere un secret storage sicuramente è un buon posto, ma soprattutto anche per condividerlo con gli utenti, come fai? Cioè non è che te la mando su Slack, te la mando per email. Ah.
Ma poi diciamo che il passo successivo sarebbe avere autenticazione keyless, nel senso che io ho scoperto abbastanza di recente, perché appunto questo tema per me, cioè, l'ho scoperto quest'anno e poi pian piano mi ci sto anche appassionando, perché ci ho fatto il talk, ci ho fatto un articolo mm-hmm. per il blog dell'azienda, così. E adesso ho scoperto, nel senso mi sono un po' informata, che esistono anche dei metodi di autenticazione che non richiedono più la presenza di chiavi, che alla fine è il... diciamo è il punto di fallimento più importante dal punto di vista della sicurezza quando si parla di service account. Quindi c'è tipo Workload Identity Federation, per cui tu non fornisci più le credenziali al service account, ma fai in modo che lui riceva già l'access token per autenticarsi e fare le sue operazioni. Di solito sono access token short-lived, quindi hanno vita brevissima. Mm-hmm. Il servizio usa l'access token e non devi avere un posto dove salvare le sue chiavi, diciamo. C'è un identity provider che sa che c'è un pool di servizi, detto molto semplicemente da quello che ho capito, di servizi certificati che possono fare quell'operazione, quindi gli emette delle credenziali, lui si prende dal servizio di autenticazione questo token di accesso,
certo, e, certo.
E così bypassi il problema delle chiavi, però penso sia un po' più difficile da implementare.
Che è quello meccanismo. Che si sta andando così anche, però, anche per gli utenti, si sta andando nella direzione delle autenticazioni keyless. Appunto, tipo passkeys, cioè a non avere... Sì, l'obiettivo è sempre non far girare password, prima mm-hmm. di tutto, non far girare secret, meno possibile, cioè... Il futuro, diciamo, la tendenza è quella di rimuovere i single point of failure, chiaramente, cioè sì. Quelli che sono più tragicamente responsabili di incidente, come poi ne metteremo due in newsletter a corredo della puntata, diciamo, uno è quello che è successo in Microsoft, che gli hanno, diciamo, in qualche modo, perché non c'è un vero post mortem, però è stato scoperto che qualcuno aveva acceduto a un account di test, così è stato, insomma, descritto, e poi da lì ha avuto accesso a account amministrativi, executive board, insomma gente in Microsoft che non, chiaramente non doveva sì. stare lì.
Account di test che tra l'altro non aveva autenticazione a due fattori, quindi è stato
che tra l'altro era
con una password,
che tra l'altro è pratica raccomandata da Microsoft. è pratica raccomandata da Microsoft stessa, e loro, vabbè, ma se sono giustamente scusati anche di questo, cioè che non adottano la loro stessa pratica. Mm-hmm. E un altro problema invece era avvenuto con JKE e il JKE, non si dice così,
GKE, più facile.
Vabbè, l'engine Kubernetes di Google che con, diciamo, che tu me l'hai spiegato un po' meglio.
Cioè sì, che avevano, c'è un system authenticated, è un gruppo su Kubernetes che identifica gli utenti autenticati, ma gli utenti autenticati su GKE sono anche quelli, sono anche un utente Google, quindi un utente a livello di workspace di Google. E allora, generalmente, a system authenticated è associato un ruolo abbastanza limitato, non riescono a, non sono cluster admin. Il problema è che queste persone avevano fatto un role binding a cluster admin del system authenticated, pensando di dire tutti quelli che sono autenticati, ma non so io chi sono. Non ricordando che sono tutti quanti quelli che hanno un account Google sono risultano system autenticati. Quindi se tu arrivi con un account Google e riesci a interrogare le API server, ah sì, sei autenticato perché sei utente Google, quindi diventi cluster admin automaticamente. E poi da lì chiaramente sono escalation un attimo.
Quindi diciamo che è in parte colpa dell'amministratore del servizio,
non darei colpa all'amministratore. Allora, c'è la responsabilità condivisa, no? Però chiaramente quando usi un servizio dovresti capire qual è la responsabilità. Cioè, se è un problema di sicurezza sulle API server, non era un problema di sicurezza sulle API server, era un problema di misconfiguration tua. E quindi sì, su Google nell'ultima, dall'1 a 28 di Kubernetes ha tolto la possibilità di assegnare, di fare role binding su cluster admin a quel gruppo.
E questo è avvenuto in seguito alla scoperta di questo problema.
Perché ha detto, ma c'è qualcuno talmente che, vabbè, effettivamente.
Cioè ti impedisco addirittura di farlo.
Diciamo quindi, che in questi contesti probabilmente ti aiuterebbe molto usare dei tool tipo Kubebench, cioè che ti permettono di confrontare la tua configurazione con quelle che sono le raccomandazioni, standard, quindi static analysis. Quindi se esiste il Center Information Security che dà degli standard per avere una configurazione di un cluster Kubernetes anche su GKE e non solo on-prem con un certo livello di sicurezza, tu puoi, non è detto per forza devi coprirli tutti, vuoi magari lanciare il benchmark, leggerti il report, capire quello che viene fuori, vedere, magari guardarti solo i punti critici.
Certo.
Se critical, dice va bene, per me non è critico perché non mi tocca, okay? Perché magari non espongo le API server. Però altri punti magari potresti anche accorgertene. Effettivamente quando, cioè, il fatto che tu vada su cloud non significa che tu sia coperto, che sia tutta responsabilità, che tu sei sicuramente prendere Kubernetes e installartelo su una tua macchina da zero è più complicato che andare su cloud vendor è più sicuro, sì. Però
cioè, quantomeno perché ha le configurazioni di default,
esattamente, diciamo. Per le configurazioni default poi devi capire tu come usarlo, chiaramente. Certo. In questo caso,
e in questo sulle configurazioni di service account tu mi dicevi che avete dei tool avete sviluppato dei tool di end-to-end testing.
Allora, sì, noi abbiamo sviluppato dei test end-to-end che utilizzano i service account in realtà.
Ah, ok. Quindi fate end-to-end testing dell'applicazione?
Della nostra piattaforma, sì.
Sfruttando
i service account che stanno sulla piattaforma. È tutto un loop, certo, incredibile.
Poi in questo modo testate anche i service account, di fatto.
Sì, indirettamente sì, nel senso che devono potersi autenticare con il metodo giusto.
Ma testate anche edge case di security?
Allora, in questi test end-to-end testiamo il funzionamento del prodotto in generale e testiamo la sicurezza delle nostre API che esponiamo, perché le nostre API non sono sempre chiamabili da tutti. In base ai permessi che i nostri utenti o i nostri service account hanno, alcune API possono essere chiamate, altre invece ti rispondono picche, ti dicono no, okay, 403 non hai permessi.
Certo.
Quindi noi abbiamo, i test end-to-end sono, giusto, ma penso che il nostro pubblico lo sappia, però comunque sono dei test che vengono svolti simulando l'attività di un essere umano su un applicativo, e quindi il nostro finto utente, che in realtà è un bot, crea dei service account. A questi service account vengono assegnati dei set di permessi, insomma dei gruppi che rappresentano una serie di azioni che questi service account possono fare, e noi ci assicuriamo che ognuno di questi service account con il suo insieme di permessi non possa chiamare l'API per cui non dovrebbe avere accesso. E quindi testiamo in questo modo la sicurezza di tutte le API che esponiamo e ci accorgiamo se qualche service account riesce a chiamare l'API che non dovrebbe, c'è un buco di sicurezza, magari abbiamo messo fuori un bug, abbiamo fatto c'è qualcosa che non va di cui ci possiamo accorgere abbastanza in fretta, perché a ogni, diciamo, a ogni pipeline che viene messa su master i test girano e ci dicono questo è fallito, questo è passato.
Ecco, infatti ho due domande su questo. La prima è come sono scritti gli end-to-end? Usate dei tool o avete scritto tutto voi?
Allora, c'è un repo di test end-to-end, usiamo Playwright.
Ok, perfetto.
E sì, abbiamo poi deciso noi quali suite scrivere. Ce n'è una in particolare dedicata al test dei ruoli dei permessi in console. Quindi, okay. Quindi sì.
E la seconda è quando girano i test end-to-end?
Allora, girano praticamente sempre, li vedi che girano. Allora, no, scherzo. Quando noi tipo pushiamo, allora, diciamo, viene mergiata una PR sul nostro ambiente di test, mm-hmm. sul branch principale, quando pushiamo girano i test di unità, i test di integrazione, qualunque cosa, e alla fine girano i test end-to-end come ultimo passaggio. E questa cosa si ripete anche quando andiamo in pre-prod, quando andiamo in certo. prod, quindi... ad ogni livello, diciamo, in ogni ambiente più ci avviciniamo a produzione, comunque questi test girano sempre.
Quanto impiegano più o meno?
Dunque,
perché di solito è un tasto dolente, no? Il quanto tempo ci impiegano?
Quanto tempo impiegano? Un po', cioè, nel senso, comunque fanno tante attività su tutta la piattaforma che ha un sacco di funzionalità e di sezioni. Cioè, noi cerchiamo di testare tutte le funzionalità un po' più magari core, cioè le funzionalità che dobbiamo essere sicuri che funzionino. E quindi il nostro amico bot gira su tutta la console, quindi per quello penso che abbia senso che ci metta certo. anche un po'. Ed è molto soggetto a se c'è per caso qualche problema, magari c'è un rilascio in corso, la console, soprattutto su test che facciamo i nostri esperimenti. Metti che la console è un attimo si sta rilasciando e i test end-to-end si trovano, non so, che per un secondo non funziona, allora poi magari falliscono a metà, li devi rilanciare. Cioè i test di unità sono più, come dire, sono test diversi dai test che fai sul codice, certo. sono test che testano il prodotto proprio
infatti
funzionante.
Ho un'altra domanda su questo. Sì. Se parte un'altra pipeline di test mentre ce n'è una in esecuzione?
No, non dovrebbe essere un problema. Cioè,
vanno comunque in parallelo, interrompe la
no,
prima.
No, questo no. Perché okay. il nostro, cioè ogni volta che parte un test end-to-end c'è un bot che si logga e fa delle cose come un utente, nel senso
sì.
come io e te possiamo usare il prodotto insieme, lo possono fare anche i nostri test end-to-end.
Se partono 10 pipeline fanno dei test di carico per vedere se effettivamente
perché comunque tengono. Sono anche un po' questioni di filosofiche a volte, cioè, ci sono approcci, no, diversi su come fare, anche sul, per esempio, la parallelizzazione dei test o sull'isolamento, cioè quando tu cosa fai un test end-to-end? Parti dall'inizio e li fai in sequenza tutti sullo stesso user journey, mettiamo così, oppure fai un test isolato, poi distruggi tutto, riparti da zero, fai un altro test, riparti da zero, capisci? Cioè, sì, ci sono filosofie, metodologie diverse, si dibatte di queste cose, non c'è una pratica migliore, anche perché appunto sono test che richiedono tempo.
Sì, opinione da chi non ne sa quasi niente, nel senso... test end-to-end simulano il comportamento dell'utente, quindi mi aspetto che agiscano come un utente vero, e un utente vero non può fare mille cose insieme, nel senso,
certo.
perlomeno all'interno di una certa suite le cose vanno fatte in sequenza, secondo me. Cioè, se io sto testando l'area di progetto dell'applicativo X, l'utente andrà in sequenza nelle sue operazioni,
chiaro.
E quello che ha fatto prima influenza quello che succede dopo.
Vero, certo.
Perché non è un test di unità sul singolo componente, ma sto testando effettivamente come funziona il mio prodotto davvero.
Sì. Anche perché magari se no ti puoi non accorgere di alcune cose.
Cioè, deve essere realistico.
Deve essere realistico, sì, certo. Volevi dire un'ultima cosa?
Sì, cioè, la questione di test end-to-end è interessante anche perché effettivamente non possono... e a durare troppo, perché poi diventerebbero intollerabili dal punto di vista dello sviluppo.
Sì, cioè, esatto, poi uno li disattiva. Sì, sì. A volte capita questa roba qua.
Lo stesso problema è che hai noi con i test di sicurezza. Li metti in pipeline, la pipeline si allunga di 10, 15, 20 minuti e sì, tutta...
Questo è un tema che poi riguarda il cosiddetto shift left, sì, che vabbè, sì, non abbiamo il tempo di affrontare, però chiaramente se le cose si impiegano tempo, i team tendono a dire, senti, facciamole
sì,
dopo.
Dovresti dovresti cercare comunque di provare a schedularle, e sì, lì devi trovare il compromesso tra, cioè non puoi pestare i piedi al team di sviluppo, il team di sviluppo, cioè devi aiutarlo, non devi ostacolarlo, sì, se no sicuramente anche lo shift left diventa un problema.
Esatto, quindi aiutate i vostri team di sviluppo. E su questa direi che possiamo andare proprio a chiudere. Giovanna, è stato un super piacere, come ti sei trovata?
Anche per me. Molto bene, è volato via, cioè c'erano tantissime cose di
quello è l'effetto grappa, secondo me un po'
l'effetto no, l'effetto che siamo in buona compagnia,
siamo in una bellissima compagnia. Grazie naturalmente anche Panix, ti aspetto anche in futuro, sì, tu devi venire più spesso al podcast, che è troppo poco sei venuta a questo podcast, quindi
devo dire a mia figlia che non brontoli ogni volta che mi dico papà deve andare a Milano. No, non voglio.
Ma tu digli che vai sull'internet,
infatti io dagli detto, il link, non so se mi sta guardando, la saluto, se mi sta guardando,
saluti a figlia di Panix,
Anna Chiara,
di Panix.
Non so se mi sta vedendo,
esatto,
Anna Chiara,
parenti di Panix che state guardando questo podcast, un grande saluto. Claudio, naturalmente grazie mille come sempre, ottima regia, ottima produzione e ottimo,
grazie Edo.
Ottimo aspetto anche, diciamo.
Quello è indiscutibile. Grazie Edo che hai condotto la puntata, ci hai insegnato qualche cosa da massimo esperto del service account quale sei, e che ricorderai a tutti dove ci trovano e che possono iscriversi a diverse cose.
Ma l'ho già detto all'inizio.
Telegram e la newsletter.
Va bene, allora, in chiusura di puntata, grazie naturalmente a tutti quelli che hanno seguito in live, in chat e in podcast, ci trovate sulla chat di Telegram, basta che cercate Continuous Delivery, trovate il gruppo, andate lì e c'è tutta la roba che pubblichiamo. Su YouTube Continuous Delivery, su Twitch Continuous Delivery, ma ci interessa poco, tanto solo per le live. Su qualunque client di podcast, da Spotify a Apple Podcast a quella roba che c'hai te?
Podcast Addict.
Podcast Addict.
A tutto quello che finisce nella categoria altro delle percentuali esatto, bassissime di consumo.
Tanto abbiamo i nostri RSS, ci trovate, quindi seguitelo come vi pare. E cosa c'era d'altro?
La newsletter, dove newsletter, metteremo i link.
Esatto, a corredo di questa puntata. Direi che ho finito. Grazie a tutti, a martedì, fra due settimane. Ciao.
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 Ciao.